Backstage. Backstage.
Eccoci, buonasera e bentornati a Backstage. Siamo dagli studi di Radio Pub. Io sono Sara e con me c'è come sempre Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Jacopo, rimaniamo un po' legati a quello che abbiamo detto nella scorsa puntata e un po' al tema dei travestiti e truccatissimi che ci siamo prefissati per questo gennaio, diciamo. E quest'oggi parliamo di un personaggio...
Come iconico?
Sì, iconico, sì, esatto. Un personaggio.
È la parola giusta,
assolutamente. E che ovviamente tutti riconosceranno già dalle prime note del brano che stiamo per mandare, lo facciamo in una veste diversa, cioè non parleremo di questo personaggio, della vita, di tutta la vita di questo, esatto, di tutta la vita di questo personaggio, ma ci soffermeremo su un pezzo di vita, diciamo. Un periodo storico, anche se vogliamo, un momento, e in particolare in un album.
Anche perché di questo personaggio se ne potrebbe parlare per giorni, per decadi,
esatto,
forse, a momenti,
esatto.
E quindi ci siamo detti, no, concentriamoci su un punto, facciamo ascoltare quel punto che vale veramente la pena.
Sì, Jacopo ha avuto questa idea, ho detto, ma sì, del resto se uno volesse sapere la vita degli artisti basterebbe semplicemente, insomma, andarsela a vedere, e così invece ci soffermiamo su un successo particolare, insomma, quello che poi si può dire... abbia dato il via anche, no, all'icona stessa,
sì,
che ha avuto diversi periodi comunque anche nel contesto musicale.
Ma prima facciamo ascoltare un brano, mm-hmm, che in questo caso deve fungere un po' da introduzione,
esatto,
per l'artista, che non fa parte di questo periodo.
No, è vero.
Però è bellissimo. Sara a un certo punto ha detto no,
non possiamo non metterlo, è il mio preferito. Diciamo che i brani scelti questa sera sono totalmente a discrezione della conduttrice, che ha detto a Jacopo, io voglio questi brani qua, tutti quelli che mi piacevano, diciamo, e abbiamo cercato di, no, poi Jacopo ce li racconterà, e quindi come sempre siamo una botte di ferro, ce li raccontiamo, come sempre siamo una botte di ferro, quindi io direi di partire subito con il brano di presentazione e poi parlare di questa icona. Buon ascolto.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very
Ed era David Robert Jones, in arte David Bowie, come tutti avranno riconosciuto. Allora, Bowie nasce a Brixton, nella periferia di Londra, l'8 gennaio del 47. E, diciamo, ha una famiglia che non è di livello, insomma, medio, sì, esatto, non è di ceto, un ceto medio, perché la madre faceva la cassiera presso un cinema locale, mentre il padre era un ex militare. Comunque non vogliamo soffermarci troppo, insomma, sulla vita precedente, insomma, agli album, diciamo. Però per dire che la sua carriera si sposta tra Gran Bretagna e Stati Uniti, no?
Stati Uniti,
sì, possiamo dire così.
Beh, comunque quella di Bowie è una storia che nel corso della musica rock si è reiterata più volte, ovvero il padre militare.
Esatto, tutti questi padri militari, cioè, abbiamo iniziato con Elvis, poi con questi
lui
militari.
Lui figlio di quella generazione, esatto, che aveva voglia di cambiare il mondo, anche no, in senso pacifico. Okay? Mm-hmm. Nel senso, basta, è finita la generazione che ci ha portato alla Seconda Guerra Mondiale, inizia una nuova generazione, cambiamo tutto, spacchiamo tutto. Mm. E a questo punto si sogna la Luna, no?
Certo.
Si sogna lo spazio, le stelle, certo. E quindi Space Oddity,
sì.
Un cambio diverso, anche perché Space Oddity è una canzone, se non sbaglio, del 67.
Sì, esatto.
Quindi ancora prima della
ancora
Luna.
Prima, sì, ancora no? Prima di quello di cui parleremo.
Esatto, un po' come Bowie sognava la Luna, e poi la Luna successe.
Esatto.
David Bowie cambiò.
E arriviamo. Esatto, dice in un'intervista che molto importante nella sua formazione musicale fu il fratellastro Terry, nato da una relazione precedente della madre, e disse che è stato l'inizio di tutto. Leggeva un sacco di scrittori beat e ascoltava jazzisti come John Coltrane e Eric Dolphy. Mentre io frequentavo ancora la scuola, lui ogni sabato sera andava in centro a sentire il jazz in diversi locali, si faceva crescere i capelli e a suo modo era un ribelle. Tutto questo ebbe una grande influenza su di me. Che poi in realtà il fratello era affetto anche da schizofrenia, quindi poi ha una storia psichiatrica nei reparti, insomma, di psichiatria, eccetera. Quindi comunque anche qui abbiamo un passato un po' sicuramente importante, segnato, per quanto poi, no, avere un fratello con problemi mentali non sarà stato sicuramente semplice.
E poi anche,
ecco,
David Bowie nasce con un occhio diverso dall'altro.
Sì.
Cioè, immaginiamoci, no? In quell'Inghilterra dell'epoca non è che anche lui sembrasse proprio tutto normale,
no,
quando lo vede, no? Un po' alieno, un po'
è
strano.
È vero.
Lui sempre etichettato come un diverso.
Sì, sicuramente. E niente, quindi allora noi volevamo parlare di un album specifico che Jacopo ha detto è, si può dire, l'inizio?
No, però si può dire che è il primo successo, il primo vero successo.
Okay.
La prima volta che David Bowie ha cambiato il mondo. Questo sì.
Perché poi l'ha cambiato successivamente altre
sì,
volte.
È successo
Bello, mi piace questo inizio, mi piace. E l'album in questione è Ziggy Stardust, detto anche Ziggy Stardust, in realtà il nome è
The Rise and Fall, esatto, of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Un nome, un titolo lunghissimo.
L'ascesa e il declino di tale Ziggy Stardust.
Tale Ziggy Stardust.
E gli Spiders.
Allora, intanto io direi di presentare a questo punto il personaggio Ziggy Stardust.
Certo, però prima del personaggio è anche importante far capire che c'è stato uno stacco fra ciò che era prima David Bowie e il personaggio,
sì,
effettivamente. David Bowie chi era prima? Era un cantautore, ancora possiamo dire,
sì,
che si muoveva nel contesto del rock, quindi cantautore britannico, quindi che era una nuova categoria. Quindi c'eravamo Donovan, ce ne avevamo altri, tuttavia ancora non è che si era originato proprio ben chiaro, il cantautorato comunque in un certo senso era importato dall'America, almeno quello che Bowie vedeva, okay? Che però a un certo punto nasce e matura in un contesto rock, e che fa diventare David Bowie una rock star, per cui lui creerà questo personaggio,
certo.
Sara. E eccoci al personaggio.
Quinto album in studio del cantautore, pubblicato nel 72, dicevamo, da RCA Records e ristampato poi su Compact Disc nell'84. Contiene diverse tracce, noi ovviamente non le abbiamo scelte tutte, abbiamo scelte quelle più importanti e quelle che mi piacevano fondamentalmente, quindi possiamo anche chiuderla così brevemente.
Il primo brano che facciamo ascoltare,
sì,
Sara, è anche il brano che introduce l'album.
Esatto, è il primo album il primo titolo dell'album, diciamo. L'album inizia con questo brano, bellissimo, tra l'altro. Vabbè,
il brano si chiama Five Years, e è un brano distopico. Completamente diverso, quindi che ridisegna il futuro del cantautorato in un certo senso. Perché? Perché l'idea di David Bowie era quella che aveva avuto un sogno, e qui siamo nel backstage,
sì,
aveva avuto un sogno mistico in cui gli era comparso il padre, quindi immaginatevi sempre i padri che ritornano militari, no? In un certo modo, che gli diceva non devi prendere nessun aereo, in nessun modo, e la fine del mondo avverrà fra 5 anni,
sì,
quindi spassatela in qualche modo. E questo brano racconta in tutti i sensi di questa disperazione,
sì,
nel sapere l'approccio escatologico, cioè arriverà alla fine del mondo, tra succederà anni, questo, esatto. Cioè, che cosa facciamo, che cosa si può costruire, mm-hmm, a questo punto, aprendo l'album e quindi al personaggio, ma il personaggio, sì, Ziggy Stardust in particolare, verrà dopo, arriva un pelo dopo nell'album, no? Mm-hmm. Quindi cioè, immaginiamoci proprio spazio vuoto, non c'è nulla nell'album, mm-hmm, poi arriva un sogno, questo sogno in cui ti dicono finisce tutto e David Bowie inizia l'album in maniera magistrale raccontando di quello che lui ha sognato.
Chiaro.
Eccoci.
Beh, a questo punto allora ascoltiamo e poi dopo continuiamo a parlarne.
Certo.
5 Years.
So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. Many people. Girl my age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his death of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. It was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We got 5 years stuck on by. 5 years, wanna survive.
Eccoci. Di questo brano il cantante descrisse lo scenario che intendeva evocare in questo modo. È stato annunciato che il mondo finirà per esaurimento di risorse naturali. Ziggy si trova nella condizione di avere accesso a quello che tutti i ragazzi hanno sognato di ottenere. Ziggy faceva parte di un gruppo rock e i ragazzi non vogliono più il rock and roll. Non c'è più corrente elettrica per suonarlo. Il consigliere di Ziggy gli dice di raccogliere notizie e di cantarle, perché non esiste più l'informazione. Così Ziggy comunica la notizia ed è una notizia terribile. Allora, a parte è straordinario pensare che non c'è più opportunità di avere notizie e quindi bisogna cantarle, perché questo è proprio il messaggio, penso, fondamentale, poi, no?
Che comunque è ripreso anche in Space Oddity.
Esatto.
Perché quando si parla di Grand Control to Major Tom, quello che si pensa è anche alle affermazioni di Marshall McLuhan quando ci parla del fatto che i poeti, i colti, stavano nella Torre d'Avorio, mm-hmm. e poi sarebbe stata la rivoluzione dei nuovi media, il tempo in cui tutto sarebbe dovuto essere diffuso in maniera mass mediata, no? Cioè c'è quel riferimento colto.
Esatto. Dire. Poi dice che i ragazzi non vogliono più il rock and roll. Anche questo è sintomatico del momento che si stava vivendo.
Esatto. Basta con Elvis.
Esatto. E poi hanno sognato, cioè vogliono ottenere tutto quello che sognano. E quindi anche il fatto che ci sono l'esaurimento di risorse naturali, che si parla di questi ragazzi. Cioè a questo punto io ti direi a che pubblico si rivolge, se possiamo dire, se così possiamo dire, insomma.
Al pubblico dei nuovi giovani.
Infatti mi viene in mente un po' a chi poteva portare la rivoluzione, se così vogliamo chiamarla, insomma, a chi poteva fare un cambio di rotta, forse.
Decisamente. È un pubblico fatto sia di adolescenti, ma non solo. Non proprio adolescenti, anche ventenni, fino ai 30 anni quasi. Ovvero quelli che avevano raccolto il messaggio dei Beatles, mm-hmm. cioè di quell'epoca lì, certo. Quindi di Hendrix, Dylan, dei Beatles, e che l'avrebbero dovuto trasformare in qualcosa di nuovo, in qualcosa di artistico, che, sì, c'è il sogno chiaramente di cambiare il mondo, ma chi erano questi? Chi erano? Gli amici di David Bowie, per esempio.
Esatto.
Cioè, con chi viveva? David Bowie, proprio in quegli anni, iniziò a frequentare anche New York, mm-hmm. quindi non solo.
Sì, abbiamo detto che si spostava, diciamo, tra Gran Bretagna e Stati Uniti, no?
E lì la grossa ispirazione, diciamo, sulla fine del mondo, in realtà gli arrivò da Lou Reed.
Sì.
Perché? Perché Lou Reed proprio in quegli anni aveva avuto grossi problemi anche di tossicodipendenze, mm-hmm. e veniva considerato nell'ambiente un po' come un poeta maledetto della fine del mondo, alla Baudelaire quasi. Tanto che uno dei suoi brani più famosi è proprio Heroin, no?
Sì.
Di Velvet Underground.
Sì.
Quindi quell'influenza lì. Poi un'altra influenza fu quella di Iggy Pop, anche lui con gli Stooges, una figura piuttosto controversa, ma comunque sempre diretta nel mondo dell'arte, mm-hmm. la conoscenza con Andy Warhol,
sì.
Poi il rapporto fortissimo di David Bowie che c'aveva con Mark Bolan dei T-Rex. Questo è importante perché apre un po' le vie al prossimo brano che faremo, sì. ascoltare. Perché Mark Bolan? Perché Mark Bolan in quegli anni fu uno dei più grandi innovatori del glam rock. Quindi come doveva essere questa nuova generazione?
L'amatissimo glam rock, amatissimo, esatto. Da me, ovviamente.
Come doveva essere questa nuova generazione di sognatori? Non una generazione grigia e tetra, figlia della guerra, ma una generazione le cui orecchie, i colori, tutto si era aperto, ok? Si poteva vedere tutto, tutto e anche tutto insieme, quindi anche la questione della sessualità, sì. andava rivista in maniera radicale, chiaramente, non solo in senso femminista, qui quando pensiamo a Bowie, qui parliamo proprio di effettivamente apertura totale a tutto, mm-hmm. ok? Apertura consapevole, questo è importante, non è... quello che predica Bowie in questo album non è un semplice boh, facciamo casino e vediamo come
no,
va.
Certo, no, non certo.
È proprio i giovani, hanno le chiavi in mano e basta col vecchiume.
Mm-hmm.
E quindi colore e sfarzo, unito da una parte quindi alla poesia, per esempio di Lou Reed, e quindi anche l'influenza Bob Dylan, eccetera, eccetera. Dall'altra, unito con il glam rock di Mark Bolan e al rock, alla tradizione rock inglese. Perché proprio in quegli anni il nostro Bowie conobbe il grande chitarrista Mick Ronson,
sì,
che è il chitarrista di questo album, okay, mm-hmm, con cui sarà una lunga collaborazione fino alla morte, purtroppo, di Mick Ronson, in cui lì si suonava rock. Chi era Mick Ronson? Era un amico di Jeff Beck,
sì,
e quindi qui parliamo di tutto il blues, inglese, quindi un certo modo di suonare aggressivo. Jeff Beck, per ricordarci, suonava, no, negli Yardbirds insieme a Eric Clapton e Jimmy Page,
mm-hmm,
quindi il giro è sempre quello lì, e l'influenza è quella lì. Allora David Bowie che fa? Mischia tutto insieme. Lui è un cantautore,
sì,
ma smette di essere in quel momento proprio un cantautore e diventa un essere di plastica, come lui stesso descrive. E qui di plastica non nel senso di finto proprio, ma,
okay,
ma di plastica nel senso era il nuovo materiale, è il futuro.
Ah, okay? Cioè la plastica è intesa come materiale del futuro, insomma.
Esatto, che porta la luce su qualcosa.
Mm-hmm.
Il prossimo brano,
sì,
che ci siamo, che Sara, che la nostra Sara, ha scelto.
Che ho scelto.
Che ne dici? Ti piace il prossimo brano? Com'è
certo
che l'hai scelto, Sara?
È bellissimo, cioè, a parte che questo album è stato veramente difficile scegliere i brani, però diciamo quelli che... Io vado molto a sensazione, due accordi e tipo faccio oh, ah! Allora funziona, se non funziona così non funziona. Sono molto empatica su questo, purtroppo, penso, perché poi magari ho una concezione di musica un po' così. Anche...
Il prossimo brano è un po' il brano che descrive lo stacco,
uh-huh, esatto,
al passato e quello che vuole essere il futuro. E comunque si scrive nella tradizione cantautoriale perché è un brano che parla d'amore.
Oh, lo possiamo dire, lo stavo per dire, è un brano d'amore, ragazzi, cioè
scegliete
perché è un brano d'amore. Tra l'altro però, lui a proposito di questo, insomma, dirà perché aveva avuto, insomma, una relazione finita, insomma, molto male, immagino, perché poi disse che l'amore è stata un'esperienza terribile, mi ha distrutto, mi ha dissanguato, è stato come una malattia, quindi... Anche nel testo dice: l'amore discende su quelli senza difese, l'amore idiota darà inizio alla fusione, tutto quello che ho è il mio amore per l'amore, l'amore non è amabile. È insomma una cosa abbastanza tormentata, questa tipologia di amore,
sì,
che si descrive.
E questo è il passaggio, no, che c'era fra All You Need Is Love,
certo, è vero, veramente. Sì, avevamo parlato di All You Need Is Love, ma era un altro amore, sì,
al nuovo amore tormentato,
ma perché l'amore di cui si parlava in All You Need Is Love era un altro tipo, una cosa quasi universale un po', non, invece questo di certo. Bowie penso che sia proprio l'amore relazionale, carnale, sì, immagino questo. Vabbè, allora ce l'ascoltiamo.
Before the grave, a brave son who gave his life to save the slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. You love a boy and girl that are talking new words that don't. They can share in you a love so strong it tears their hearts to sleep through the bleeding hours of morning. Love is careless in its choosing, stooping over cross and daily. Love descends on those defenseless, idiot love who sparks confusion.
the word and told of love, and how my God on high is all love. The reaching of my loneliness evolves by the blindness that surrounds him. Love is careless in its choosing, sweeping over.
Riprendendo un po' il discorso dell'album, viene classificato come concept album, un argomento di cui avevamo già parlato forse qualche puntata fa, mi sembra, e, forse in quella scorsa, e quindi abbiamo spiegato un po' qual è il significato di concept album, che diciamo si può sintetizzare dicendo che viene raccontata una storia, le tracce insomma raccontano una storia legate una legata all'altra, è una cosa che succede anche in questo album?
Potremmo dire di sì, ma anche no, nel senso che David Bowie l'ha sempre inteso e presentato come concept album, uh-huh. E anche la critica l'ha recepito così, perché in realtà questo album nasce dall'idea di uno spettacolo teatrale che si sarebbe dovuto concludere.
Sì, perché lui quindi... poi si presentava vestito da Ziggy Stardust, era lui il personaggio stesso, no? Che poi esatto. È durato molto poco in realtà, nel senso un annetto mi sembra di ricordare, sì. Poi dopo quando ho visto che era diventato troppo mainstream.
È un video esatto. Bellissimo a proposito dell'uscita dalle scene di Ziggy Stardust su YouTube, mm-hmm. Se lo cercate, molto divertente, in cui David Bowie suona l'ultimo brano che ascolteremo,
sì, sì, sì.
E annuncia: questa sarà la mia ultima performance di sempre. E lì si può vedere che ci stanno ragazzine, giovani, che iniziano tutti a piangere, cioè una scena proprio di commozione importante. E poi si capì che in realtà lì David Bowie ci stava giocando dietro, sì. Però sarà l'ultima mia performance in quanto Ziggy.
Perché lui entrava come Ziggy, non entrava come David Bowie. In quel momento entrava come il personaggio che stava interpretando, quindi...
Comunque, bisogna dire che perché ni? Perché in qualche modo si può chiamare concept e anche no? Perché sì, l'idea che c'era dietro era quella di collegare tutto, ma in realtà nell'album poi che è stato pubblicato non si evince questo filo rosso in maniera così netta e nitida. Cioè la storia Ziggy non è che è proprio chiara, anzi è stata a momenti ricostruita molto dopo, negli anni 80, fra interviste per cercare di capire quello che succedeva. Il soggetto è facile tuttavia, uh-huh. Arriva questo che cambia tutto, questo è.
A proposito del prossimo brano che abbiamo scelto, dicevamo che è famosissimo, conosciutissimo, dicevamo che Bowie è molto conosciuto attraverso i suoi singoli. Ne parlavamo prima io e te, no? Perché mi dicevi, hai ascoltato mai un album intero, eccetera? E io dicevo, no, in realtà intero no, ma poi ho scoperto che conoscevo quasi tutti i brani di questo album. E secondo te perché? È una domanda proprio così, anche personale, se vogliamo.
Beh, perché Bowie a un certo punto è entrato nel mainstream, uh-huh. E il mainstream proprio discografico, no? quello duro e puro, e c'aveva dei singoli trascinanti e potentissimi che l'hanno fatto spiccare in questo. Tuttavia, lui viene proprio da questa tradizione ibrida di tante configurazioni, poi è un genio, che in realtà struttura gli album non sulla base solo dell'idea del singolo, ma quanto proprio del percorso dell'idea musicale, dell'ambiente che si riesce a creare. Tanto che forse ascoltare Bowie solo nei singoli è riduttivo.
Beh, sicuramente.
Cioè, per capirci, Heroes, album che abbiamo citato la volta scorsa,
esatto.
È uno di quegli album che c'ha metà dei brani solo strumentali, senza Bowie. Ecco, il brano che ne è diventato più famoso è proprio Heroes. E va bene, quello funziona come singolo.
Beh, certo.
Ma quell'album non è Heroes. Certo. Quell'album è tutto un insieme di cose, tutto, e quindi vale la pena
ascoltarlo,
capire un po' tutto.
Chiaro. E quella che presenteremo è Starman, appunto, è la quarta traccia ed è considerata una delle canzoni appunto più influenti del repertorio di Bowie.
Arriviamo alla hit.
Esatto, la hit conosciutissima. Soprattutto grazie alla performance di Top of the Pops che la BBC trasmise nel 72 e che è stata citata come fonte di ispirazione da un'intera generazione di artisti, quindi insomma ha portato la svolta, diciamo. Che dire di questo brano? Parla di un uomo che viene dalle stelle, fondamentalmente.
Parla di un uomo che viene dalle stelle, che non è Ziggy,
no.
Ok? Che è qualcosa diverso. Infatti, in una dichiarazione di Bowie è molto divertente, perché lui dice che la fine di questo mondo, ok, l'inizio di qualcosa di nuovo, viene sancita dall'arrivo degli infiniti. In realtà sono una sorta di buchi neri, qui leggo testuale, ma gli ho dato un aspetto umano perché sarebbe stato piuttosto difficile rappresentare un buco nero in scena. Ziggy viene avvertito in sogno dagli infiniti di annunciare l'arrivo di un uomo proveniente dalle stelle. Allora lui scrive Starman, è il primo annuncio di speranza giunto alla gente, che gli si affeziona immediatamente. Quindi l'uomo delle stelle non è Ziggy Stardust. Okay.
No, è Ziggy che canta di un uomo che viene dalle
stelle. Arrivo quasi profetico, no? Sarebbe dovuto arrivare da questo infinito mistico incredibile della fantascienza, e quindi è come se come se lo spazio cosmico gli avesse dato il potere di raccontare qualcosa, un nuovo angelo.
Esatto. E nel testo dice: c'è un uomo delle stelle che sta aspettando in cielo, vorrebbe venire ad incontrarci, ma pensa che ci potrebbe sbalordire. E poi dice che no, il messaggio era quello di spassarsela, appunto, poi ritornando anche a Five Years, ecco. E a questo punto allora ci ascoltiamo il brano Starman.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that a soul he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Yeah.
Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time.
There's a sign.
Suo alter ego Ziggy Stardust, Bowie voleva creare un personaggio che gli permettesse di portare sul palco l'anima più istintiva e animale del rock. Per il nome si ispirò a un negozio di Londra, nello specifico una sartoria chiamata Ziggy's, che secondo il grande rocker gli ricordava in qualche modo Iggy Pop. Grazie a questa ispirazione Bowie incentrò il suo personaggio tanto desiderato e costruito, mettendo al centro della sua incredibile capacità comunicativa i suoi vestiti di scena, perché questi erano fondamentali.
Fondamentali.
Dicevamo che parlavamo appunto di travestiti truccatissimi, questo sicuramente è il più
è rappresentativo. Il
esatto,
rock.
Esatto.
E lì poi
esatto. Poi dicevamo che Ziggy viene sempre considerato una figura extraterrestre, ma in realtà era umano. Per la precisione, un messaggero. Come dicevamo prima di avvisare la popolazione del pianeta dell'arrivo di una razza lieta chiamata Infiniti e nello specifico di Starman. Che dire,
il prossimo brano
appunto Ziggy Stardust, perché volevamo presentare questo personaggio. Poi in realtà nell'album c'è anche il corrispettivo femminile, un brano dedicato.
Sì. Che dire del prossimo brano che facciamo ascoltare? È forse il brano cardine, il brano centrale dell'album, in cui alla fine si conclude.
Esatto.
Cioè, si parla dell'ascesa e del declino di Ziggy Stardust, mm-hmm. quindi del suo successo e di come tutto finì mm-hmm. all'improvviso.
Sì.
Quindi come in una bolla questi infiniti non parlano più e cambia tutto. Ma chi era Ziggy Stardust secondo David Bowie? Ecco, leggiamo il testo stesso del prossimo brano. Facendo l'amore, in italiano una traduzione, facendo l'amore col suo ego, Ziggy fu risucchiato nella sua mente come un messia lebbroso. Quando i ragazzi l'hanno ucciso, ho dovuto sciogliere il gruppo. Ecco, qui è proprio misticissimo, no? Un estratto. Ziggy suonava la chitarra, spassandosela con Weird e Gilly, gli Spiders from Mars. Suonava con la sinistra, ma si spinse troppo oltre. Divenne il tipo speciale e noi diventammo la band di Ziggy. Mm-hmm. Un profeta, appunto, un profeta lebbroso. Qui, sì, c'è un'immagine piuttosto forte, che rimanda a tanti riferimenti biblici e non solo.
Chiaro.
Per esempio, chitarrista mancino, chi è il chitarrista mancino dell'epoca? È per forza Jimi Hendrix. Cioè, è lui, che è il Nazareno, ok? C'è riferimento a quello. Poi a un certo punto si parla che questo Ziggy faceva l'amore con il suo ego, ok? Riferendosi a Jim Morrison, probabilmente dei primi Doors, quindi di quell'innamoramento lì. E chi è Ziggy? È un messaggero che porta una nuova novella. Una nuova novella trasmessa come? Tramite la chitarra, incredibile, e il riff di chitarra dei nuovi tempi di Mark Bolan. Mm-hmm. Sì, di Mark Bolan, di Mick Ronson.
Sì.
Il centro del brano è quel riff, che è anche un po' tutto.
Sì.
È un brano che forse anni fa, cioè, è invecchiato un po' male a tratti. Questa è una mia impressione.
Sì.
Perché è basato su un'idea molto anni 70, almeno musicalmente.
Sì, 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 questo è vero.
Forte, chiara, decisa, che poi dopo si è un po' persa. Quindi, magari, no, è uno di quei brani che nell'adolescenza è il tuo brano preferito perché spacca, è potentissimo.
Sì,
poi dici, sì, vabbè, però preferisco Five Years perché è più poetico, più altre cose. Tuttavia, in quegli anni è una somma di qualcosa che stava succedendo.
Mm-hmm.
Direi di ascoltarcelo, Sara.
Sì, è la nona traccia dell'album, e quindi buon ascolto.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nats with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar.
Il tempo prende una sigaretta, te la mette in bocca, alzi un dito, poi un altro dito, poi la tua sigaretta. Stiamo parlando di Rock and Roll Suicide, che è l'ultimo brano di questa puntata, ma è anche l'ultimo brano dell'album, quindi l'album si chiude con questo. Che sì, dire di questo, con questa traccia, che dire di questo album, di questo brano, Jacopo?
Che è catastrofico, distruttivo, violento.
Già dal titolo si può capire.
Sì. Infatti ne racconta lo stesso Bowie anni dopo.
Sì.
Che, qual è la chiusura di tutto ciò? Giunti sulla Terra, gli infiniti, quindi quel buco nero di cui parlavamo prima, si impossessano quindi di Ziggy a un certo punto per diventare reali. Perché nel loro stato originale sono antimateria e non possono esistere nel nostro mondo. Qui c'è proprio la fantascienza più pura. A quel punto lo fanno a pezzi sul palco, quindi fanno a pezzi Ziggy sul palco durante la canzone Rock and Roll Suicide. Appena Ziggy muore sul palco, gli infiniti si appropriano dei suoi elementi e diventano visibili per una nuova rivelazione, qualcosa di nuovo e mistico, totalmente mistico. Quindi Ziggy il profeta nello spettacolo originale sarebbe dovuto essere imploso.
Poi continua con il grido finale, no? You're not alone, give me your hands, cause you're wonderful, che chiude la storia di Ziggy, diciamo, con una via d'uscita dalla desolazione. Anche se lo stato d'animo non è esattamente gioioso, un disperato, invasato ottimismo riesce a farsi valere sinceramente e un nuovo punto da cui cominciare, la salita è fermamente stabilito. Quindi diciamo che è una morte per rinascita, possiamo interpretarla in questo modo?
Qui siamo proprio nel misticismo più puro. Qui.
La catarsi, un po' la fenice. Sì. Beh, però anche il fatto anche che lo mangiano, no? Se ne appropriano, anche questo è indicativo sicuramente. Cioè, forse vuole dare questo messaggio, insomma.
Sì, questo profeta è diventato a un certo punto l'icona del rock and roll, di qualcosa che sarebbe dovuto divenire, e poi puff, tutto svanito per la venuta però non di qualcosa di inutile, non si capisce, no? Ma di fronte a un assoluto, un out, no? Succede questo: noi umani abbiamo fatto questo fino a questo punto, è andata così, cioè abbiamo avuto un profeta e ora cambierà tutto.
Ma questo comunque anche il fatto di avere un profeta è tanto, ha tanta simbologia religiosa anche.
Messianica.
Non, sì, esatto, non dico cristiana, però insomma in tutte quelle religioni dove c'è un messia, un profeta, un punto di ispirazione che arriva e sconvolge le genti, insomma, e da lì in poi...
È una parte strana di quest'album, no? Perché da una parte noi non potremmo... Quando uno pensa a David Bowie, di certo non pensa a dei riferimenti biblici.
No, assolutamente.
Cioè, l'ultima cosa che ti può venire in mente, no? Cioè, sì, David Bowie, però alla fine che c'entra? È tutta un'icona completamente diversa, un altro modo. Però c'aveva qualcosa da dire, a quanto pare. Beh, in realtà, questo suo misticismo, anche in senso religioso, viene fuori anche in uno degli ultimi album di David Bowie, il penultimo, che è quello con Lazarus, per esempio, no? Black Star,
sì.
E anche veniva fuori da album prima, per esempio in The Man Who Sold the World. È un po' strano, sembra che David Bowie in un certo senso voglia riprendere alcune tematiche escatologiche, quindi sulla fine del mondo, che aveva utilizzato Bob Dylan in chiave americana, e riportarle in un altro modo. Sicuramente Bob Dylan lo fa, però dopo un certo punto Bob Dylan diventa proprio un orso, no? Quindi non vuole dar retta a nessuno, vuole fare quello che vuole, quindi non c'è questo futuro ulteriore, no?
Tra l'altro, visto che si parla di Bob Dylan, uscirà il 23, il 23 gennaio il film con il mio attore preferito, Timothée Chalamet, che io amo, e credo che andrò proprio a vederlo. Questo è il prossimo appuntamento, ragazzi, andiamo a vedere. Dai, sì, si può andare a vedere.
Sì, bisogna.
E io ti volevo... fare una domanda.
Scusami, e David Bowie quindi forse riprende anche quel messaggio lì, perché come abbiamo detto all'inizio era un cantautore.
Sì, certo.
Ma non è la stessa icona di Bob Dylan, è un'icona in movimento, no? Dinamica, certo. Fluida.
Sì, è fluida, questa, bravo. È il termine giusto, è il termine fluido. Allora io ti volevo fare un'ultima domanda, poi chiudiamo. Dopo Ziggy Stardust, giusto per un attimo spoilerare quello che,
esatto,
succede. Cosa c'è dopo Ziggy Stardust? Poi magari ne parleremo un'altra puntata.
Comunque David Bowie ci rimane bello inflippato intorno a quell'idea di Ziggy Stardust per alcuni anni, perché nel 73 smette di farlo, però da un punto di vista musicale l'influenza con Mick Ronson, l'idea di voler fare un concept continua e non continuerà per poco. C'è un periodo buio di David Bowie che dopo quell'impresa si sentirà spossato.
Ok.
Questo periodo buio però lo porterà a una rinascita e qui arriviamo quasi dal 77 fino all'82, che è il periodo berlinese di cui abbiamo dato un breve accenno la volta scorsa. All'incontro con Brianino.
Esatto.
Quindi lì cambia, si butta sull'elettronica, cambia un po' tutto, diventa un'altra cosa. Poi finito quel periodo si butta sul pop più concreto forse che possa esistere, quindi fa uscire album tipo Gengine, fa uscire album un po' diversi, un po' proprio pop.
Ok, una pop. Ma magari ne parleremo.
Esatto, poi ne parleremo.
Dai, allora chiudiamo con Rock and Roll Suicide. Noi ci sentiamo martedì prossimo, sempre qui dagli studi di Radio Fab, sempre alle 8, sempre con me e Jacopo. Buon ascolto, buona serata a tutti.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shit breaks the snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're